Radio Emilia Romagna Musica. Scelto per voi.
Paolo Schianchi, una macchina per la musica e lui stesso è lo strumento. Cari ascoltatori di Radio Emilia Romagna, il brano che avete appena ascoltato è A che punto è la notte? Scritto ed eseguito dal musicista parmigiano Paolo Schianchi per un recital musical teatrale ispirato al Macbeth di Shakespeare. Cosa si può dire di Paolo Schianchi? Musicista di grande talento e versatilità, un virtuoso capace di interpretare con grande proprietà numerosi ruoli di strumentista, seguendo le metamorfosi compiute dalla chitarra nel tempo e nell'ambito di diverse culture. Un musicista con intuizioni geniali, frutto di quella vena artistica con la quale bisogna nascere e che non si impara. Durante il meeting delle etichette indipendenti ci è venuto a trovare presso lo stand di Magazzini Sonori e di Radio Emilia Romagna e ci ha regalato momenti di straordinaria musica live, non programmati, così, detto fatto. Paolo Schianchi è attualmente considerato tra i migliori musicisti italiani della sua generazione. Suona tutte le varianti esistenti della chitarra. È musicista, compositore, ricercatore e inventore. Plurilaureato e pluripremiato a livello nazionale e internazionale in qualità di chitarrista e compositore, si è formato sotto la guida di alcuni tra i massimi esponenti mondiali dello strumento. Ha svolto e svolge un'intensa attività didattica e concertistica, suonando e insegnando in Italia e all'estero, sia come solista che in diverse formazioni, incidendo dischi, effettuando tournée nazionali e internazionali e collaborando con professionisti di grande spessore artistico. Ha vinto primi premi di prestigiosi concorsi nazionali e internazionali, sia come solista che come compositore. È stato docente di corsi strumentali e corsi sperimentali presso numerose scuole e accademie italiane. È stato selezionato da una giuria televisiva tra migliaia di provinanti per il progetto RAI Nuovi Talenti ed è stato presentato in diretta nazionale su Rai 1 alla presenza di Pippo Baudo, esibendosi in diretta, in veste di solista e sempre rigorosamente dal vivo, in diverse occasioni sulle due reti televisive nazionali, Rai 1 e Rai 2. Ascoltiamo ora Kinner's Head, il primo brano scritto da Paolo durante un'avventurosa fuga in Irlanda.
Ciao Paolo! Leggendo la tua biografia sembra davvero che la musica ti abbia accompagnato da sempre e senza interruzioni, sin da quando eri bambino. Parlaci dei tuoi primi approcci alla musica.
Sì, ciao e innanzitutto volevo ringraziarvi per l'intervista. Quello che posso raccontarvi di curioso è questo. Sembra che prima ancora di nascere, quando mia madre era in dolce attesa, appunto lei ha sempre avuto un caratterino e amava ascoltare la musica ad alto volume. Aveva in particolare due dischi che faceva sempre suonare di vinile, appunto, ed erano uno di Elvis e l'altro di Verdi. Non so se questo possa avere un nesso con quello che faccio oggi in qualche modo, ma quel che è certo è che mi racconta che una volta venuto alla luce, quando ero molto piccolo appunto, mi metteva sul divano e mi teneva a bada semplicemente facendomi ascoltare la musica. Io rimanevo, a suo dire, immobile per ore, lei poteva quindi fare i lavori di casa, eccetera. E forse ascoltando gli archi, in particolare ovviamente in Verdi, eccetera, ho cominciato a rimanere, ho avuto la folgorazione, insomma, ho desiderato suonare il violino, ecco. E per cui mi racconta che prendevo le grucce, insomma, gli attaccapanni, fingevo di suonare, dicevo voglio suonare il violino, ed ero comunque piuttosto piccolo perché avevo 4 anni. E mi ha portato da un professore che forse non era così bravo con i bambini, di fatto oggi suono la chitarra. No, comunque... Diciamo che sì, fin da piccolo ho avuto un rapporto con la musica del tutto particolare, credo, insomma.
Qual è stato il tuo percorso di formazione e quanto ritieni che sia importante anche per un musicista di talento lo studio?
Beh, io devo dire, mi ritengo molto fortunato perché ho avuto la possibilità, appunto, ovviamente grazie sempre ai miei genitori, di studiare musica e innanzitutto di non perdere la gioia di farla, la passione. Sappiamo che il verbo suonare coincide in molte lingue con il verbo giocare, per cui è nato ovviamente come un gioco e tuttora rimane in certi sensi un gioco. Ovviamente adesso però la si fa un po' più sul serio, anche perché ho il grande privilegio di farla come professione, quindi vivo di e per la musica. Allo stesso tempo, come dicevo, lo studio è stato fondamentale e ho avuto la grande fortuna, appunto, come dicevo, di studiare anche all'estero, insomma, e di poter incontrare, studiare anche con alcuni, forse alcuni dei più grandi esponenti, in particolare della chitarra classica, ma anche delle altre varianti dello strumento. E poi piano piano ho capito appunto quello che rappresenta lo studio e la conoscenza, quindi costa molto sacrificio, non ci si alza la mattina e si è musicisti, bisogna lavorare anche per padroneggiare uno strumento, questo è vero, ma lo si fa con piacere e poi si comprende quello che già tempo fa aveva compreso quel gran genio di Leonardo da Vinci, che disse appunto qualcosa del tipo la fama e la ricchezza in particolare sono qualcosa che ti potranno togliere, ma non certo la conoscenza e l'arte. E questo è quello che ti porta allo studio, per cui sono ben felice di questa grande opportunità che ho avuto.
Questa tua breve esecuzione che abbiamo appena sentito era il Capriccio numero 7 di Luigi Legnani, un brano classico e di taglio spiccatamente virtuosistico. Oggi tu sei non solo un musicista classico, ma un chitarrista che suona tutte le varianti dello strumento, un ricercatore, uno sperimentatore di nuove sonorità e possibilità tecniche. Qual è oggi il tuo rapporto con la chitarra classica?
diciamo, il mio rapporto con la chitarra classica è sempre stato fondamentale, direi, forse l'aggettivo più corretto. Va detto che delle tantissime varianti dello strumento, della chitarra, vorrei precisare che la chitarra è lo strumento più diffuso al mondo, ma allo stesso tempo forse è anche quello più misconosciuto e per certo quello più stereotipato, nel senso che se ne ha un'immagine molto settoriale o non proprio completa, comunque, insomma. E ecco, la chitarra non è solo quella che passa MTV, ma mi piace dire. Di certo la chitarra classica, comunque, tra le tante varianti, è quella con la storia più lunga e col repertorio in questo senso più ampio, anche in termini proprio cronologici. Oltre al fatto che, per esempio, Legnani, così come anche Paganini, insomma, sono, tra l'altro, erano anche pare amici, però, insomma, sono strumentisti e grandi musicisti, compositori che hanno regalato al mio strumento, ovviamente, una parte molto importante del repertorio. E per certo la loro storia anche può dire qualcosa, nel senso che la chitarra classica, comunque, specie anche nell'Ottocento, ma in generale, per certi aspetti, solo per certi aspetti, è stata penalizzata in virtù della sua più scarsa intensità, insomma, del suo più scarso volume sonoro, se paragonato per esempio a dei fiati o a un pianoforte, cose del genere. Oggi ovviamente non è più così, sia perché lo strumento si è evoluto e sia perché abbiamo anche tecnicamente delle possibilità interessanti. Oggi si può suonare questo strumento anche davanti a migliaia di persone senza problemi, mentre appunto, per esempio, Paganini ha costruito sul violino la sua carriera anche per questo motivo, nonostante fosse anche un grandissimo chitarrista. Detto questo, appunto, il mio rapporto, come ho detto, è stato fondamentale e anche è stato sempre di grande ispirazione, perché la tecnica che si può studiare sulla chitarra classica, anche per la sua ampiezza in termini cronologici, nel senso che è frutto di tanti tanti anni di studio di tante persone, ha contribuito sensibilmente anche alla ricerca attuale sullo strumento, che nel mio piccolo provo a fare, ecco, tutto qua.
Recentemente hai compiuto un lavoro di ricerca su un musicista parmigiano del Cinquecento, Santino Garsi da Parma, e ne hai riscoperto le musiche riproponendole anche in chiave moderna nel tuo concerto Cambi di Tempo. Parlacene brevemente.
Questa è una storia che a me ha affascinato terribilmente. In realtà sarebbe molto lunga. Ci si è scritto un libro, in pratica era una tesi di ricerca, poi è diventata una pubblicazione. Per questo lavoro anche sono molto grato in particolare a Massimo Lonardi, ma anche ad altri musicologi che mi sono stati di grande aiuto. E la mia fortuna è stata questa. In pratica, io stavo leggendo un libro sulla storia dello strumento, molto generico, e si parlava di Santino Garsi da Parma e lo si paragonava addirittura a Dolan, che forse è il massimo liutista mai esistito, per esempio quello che Sting ha portato in tournée recentemente, eccetera. Ed ecco, dato che il pregio di queste musiche sembrava tale, ed era concittadino, allora ho pensato, io devo conoscere le sue musiche, devo suonarle. E solo una piccola parte è arrivata a noi oggi, forse non la parte di più grande pregio, anzi direi toglierei anche il forse. Per cui, dato che questi manoscritti parevano perduti, molte delle maggiori fonti musicologiche li danno alla Biblioteca di Stato di Berlino. Non è così, durante la Seconda Guerra Mondiale, come altri ben più celebri come Mozart, Sinfonie di Beethoven, eccetera, sono stati trafugati in gran segreto perché i tedeschi sapevano avrebbero bombardato. Però non hanno detto nulla a nessuno, li hanno nascosti nei conventi in Polonia, insomma nei paesi dell'est, eccetera. E poi con la guerra fredda tutto è stato più complicato, specialmente per un autore come questo, per cui sì, un grande musicologo tra le due guerre scrisse addirittura un libro per dire questo signore è di grande pregio la sua opera, però nonostante questo, ecco, anche in particolare con lui, con questo autore, non è bastato. E anche perché, per esempio, non si aveva più il contatto diretto con i suoi manoscritti e le trascrizioni anche di questo musicologo non erano più, si era preso in qualche modo, aveva dovuto, ecco, traslarle nella notazione moderna, o così aveva deciso di fare, e in qualche modo si è perso una parte del genio di questo autore. Per cui, appunto, io ho avuto la gioia infinita di poter entrare in contatto, dopo tanta ricerca, con questi manoscritti, di trascriverli, di restaurarli in qualche qualche modo a livello proprio musicale, nel senso che appunto molte volte erano compromessi, e di riportarli in qualche modo alla luce all'oggi. Ed è stato un lavoro che mi ha veramente regalato qualcosa di unico. E questo spettacolo, concerto, Cambi di Tempo, è un modo per dare, pagare un tributo a questo musicista, anche in qualche modo, in parte, diciamo, sia vengono eseguiti questi brani nel modo filologicamente corretto sul liuto rinascimentale, sia vengono, come dire, utilizzati come ispirazione per brani ben più moderni, su strumenti ben più moderni, e questo anche per in qualche modo cercare di come dire, vedere che effetto potrebbe fare una musica così antica, che però al contempo è così, ed è questa una parte del suo genio, straordinariamente attuale. Alcuni brani davvero sembrano quasi adesso mi prenderete in giro, ma sembrano quasi progressive o insomma, e veramente ci sono dei giochi ritmici interessanti, per cui è stato un gran piacere anche questo. Ecco.
Quello che avete appena ascoltato era Gliding Away, brano scritto da Paolo Schianchi ispirandosi al musicista rinascimentale parmigiano da lui riportato alla luce. Tra gli artisti con cui oggi collabori ci sono anche due grandi nomi della musica italiana, Alberto Radius e Bernardo Lanzetti, per il quale hai scritto e arrangiato una canzone del suo ultimo album, Water Girl, che poi ascolteremo. Com'è lavorare e suonare con loro?
Beh, è fantastico! Devo dire che anche crescendo, insomma, e ascoltando musica, ho sempre, come dire, avuto un debole per il periodo degli anni 60 e 70. E quindi, insomma, per esempio, anche fra le altre cose, non nascondo di essere anche cresciuto ascoltando nell'ambito della musica cantautorale, per esempio, le canzoni di Battisti, e non avrei mai immaginato di finire per suonare proprio con la chitarra di Battisti, come dire, stabilmente. Lavorare con loro è fantastico, più che altro perché per certi aspetti è come se avessero buttato via lo stampino di certi artisti, di certi musicisti. Hanno una su molte questioni anche musicali un'immediatezza invidiabile, e un approccio alla musica che in certi casi è semplice quanto dovrebbe essere, almeno sempre, direi, come dire, è difficile spiegare, però forse potrebbe essere d'aiuto un piccolo aneddoto. Quando incontrai proprio per la prima volta Alberto, ci avevano messo in un albergo, lo stesso albergo, la Rai intendo, prima di una diretta televisiva, e così ci siamo incontrati la sera prima. Lui è venuto da me e in stanza, e mi sarei dovuto esibire il giorno seguente in diretta, poi era la prima volta, quindi ero comunque emozionato all'idea di suonare, insomma, suonare dal vivo davanti magari più di un milione di persone sempre fa un certo effetto psicologicamente. E poi lui dopo ha desiderato suonare con me, ma la cosa bella è che lui entrò nella stanza per salutarmi, per conoscermi, e mi fece suonare due note, poi disse: ok, basta, domani suoniamo insieme anche, basta, metti via la chitarra, ho capito che sei bravo, domani improvvisiamo tutto. Io l'ho guardato e ho detto, ma ho pensato, ma è pazzo, cioè nel senso, io sono sempre stato abituato a preparare il più possibile quello che uno deve fare quando poi si esibisce, anche nel momento in cui si improvvisa, però comunque insomma ovviamente c'è un lavoro di prova, di riflessione eccetera, e quindi mi sembrava un azzardo veramente che rasentava la follia. Poi ho capito invece che aveva ragione. La cosa quindi, ripeto, che mi affascina di più è il fatto che comunque appunto personaggi come loro, che magari hanno 50 anni di carriera, hanno comunque un'esperienza che io non ho. Quindi di fatto effettivamente c'era una freschezza poi magari in quello che accadeva nel momento in cui appunto lo si faceva così, senza troppa preparazione, che altrimenti non ci sarebbe stata. Quindi di fatto aveva ragione, è stato anche divertente.
Paolo Schianchi è anche inventore di una chitarra e di un sistema particolare chiamato Octopus. Paolo, ci spieghi di che cosa si tratta e che cosa ti permette di fare?
Sì, Octopus è un sistema, direi piuttosto complesso, un sistema elettroacustico che permette di combinare insieme le principali varianti dello strumento e nella sua forma attuale le due varianti più lontane. Intendo ovviamente della chitarra. È un aggeggio che mi è costato qualche anno di lavoro e di ricerca ed è attualmente sotto brevetto, perché per il momento è unico al mondo. In pratica dovete immaginarlo come una specie di grande piattaforma con proprio un vero e proprio telaio in alluminio eccetera, con un gran numero di controlli, quindi manopole, levette eccetera, che sono sia sulle chitarre sia quindi insediate sia sugli strumenti che a terra, insomma in qualsiasi modo, in qualsiasi luogo che si possa raggiungere, insomma. E allora come dire, sono effettivamente un certo numero e consentono in qualche modo di veicolare il suono degli strumenti, che viene preso nei modi più diversi, come dire, per dirla in maniera semplice, da tanti tipi di diversi di microfoni, e lo indirizzano, a seconda della scelta dell'esecutore, a diversi diffusori e a diversi percorsi, ecco, del segnale elettroacustici. E quindi in questo modo è possibile creare tessuti sonori, insomma, come dire, sfruttare tutte le potenzialità, se vogliamo, della chitarra, dello strumento. La cosa importante da far notare, per capire l'essenza di questo strano marchingegno, è che comunque, nonostante la sua complessità e anche l'impatto che può avere all'ascolto, tutti i suoni sono provengono ovviamente dalla vibrazione della corda del musicista, e quindi sono suonati dal vivo, non c'è nulla di preregistrato, e che quindi, ecco, la mia intenzione fin dall'inizio è sempre stata quella di rispettare quella che io credo sia debba essere, ecco, anche la visione etica forse del fare musica, cioè la musica deve essere suonata, deve essere, non deve essere qualcosa di plastica. Io, ecco, tutto quello che è l'opposto del playback, insomma, il concetto è quello, per cui anch'io mi sono sempre rifiutato anche in TV di fare playback. Credo che sia la cosa più scorretta nei confronti sia dell'ascoltatore ma anche di chi fa musica. Ed ecco, questo strumento funziona in questo modo, insomma. Adesso è un po' più complicato forse poi entrare nel dettaglio, ma consente a un unico interprete di suonare anche contemporaneamente più strumenti. Tutte queste manopole, queste cose si controllano sia con le dita nei momenti in cui si è liberi, che sono veramente pochi millesimi di secondo, oppure con i piedi nudi, e sono fondamentali, ci si deve esercitare un po'. Anzi, la cosa divertente è che forse la parte più difficile, la parte più ardua tecnicamente, viene come dire, di appannaggio dei piedi.
Octopus, che tra poco sentiremo nel brano Rehearsal, ti ha portato recentemente in Rai, ospite di alcune trasmissioni televisive e anche negli Stati Uniti, dove tornerai quest'estate. Come sono state queste esperienze?
Beh, devo dire meravigliose, in particolare quella negli Stati Uniti. Quella della TV è stata un'esperienza curiosa e per certi aspetti sempre molto interessante. Devo ammettere che non, come dire, il mondo televisivo ha il suo fascino perché consente di arrivare a, è sempre un mezzo mass mediatico, insomma, arrivare a tantissime persone, quindi questo è da ovviamente una grande gioia a chi fa musica, perché in qualche modo si riesce ad arrivare alle orecchie e forse al cuore anche di tante persone. Ovvio che però il mezzo è quello che è, nel senso che la TV comunque, gli altoparlanti della TV non sono mai come, non lo so, gli altoparlanti dell'auditorium di Roma o comunque l'acustica che si può udire nel contatto diretto con il musicista in un concerto. E allo stesso tempo i tempi televisivi sono quanto mai impietosi, nonché anche il modo in cui i contenuti vengono confezionati sono ovviamente votati a interessi che non sempre coincidono con quelli musicali, per cui anche l'atmosfera non è certo quella di un teatro. Ed ecco, queste sono forse le parti che meno mi hanno affascinato dell'ambito televisivo, però si impara sempre da ogni esperienza, e quindi per esempio anche a livello musicale magari la sintesi o comunque il tentare in qualche modo di, per quanto si passi in un contenitore che non è pensato per quello, di fare musica in un modo magari lievemente meno tipizzato, meno standard, meno comune, ecco, anche appunto all'interno della scatola televisiva. Per quanto riguarda gli Stati Uniti è stato fantastico e appunto non vedo l'ora di ritornare. Le cose più belle sono state trovare la platea piena, trovare la gente che veniva proprio a chiederti autografi, foto, insomma ti sentivi parecchio, come dire, un VIP. E poi l'altra cosa era il fatto anche di essere entrati in contatto con realtà affascinanti come quelle universitarie, e devo dire anche l'esperienza di insegnare all'università non mi era mai capitata, anche perché la mia materia qui in Italia viene trattata in un modo completamente diverso, non dico inferiore, però sicuramente diverso. La presenza nelle università è qualcosa di ben più contemplato da ben più tempo, insomma, oltreoceano. Noi ci siamo attrezzati solo recentemente e in modi comunque diversi. È stata una grande esperienza per me in tanti tanti sensi, proprio per la gioia di scoprire che quello che io faccio, la musica, la mia musica ha un senso anche proprio per realtà parecchio diverse da quelle a cui ero abituato, insomma, tutto qui.
Cari ascoltatori, salutiamo Paolo Schianchi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Scelto per voi, ascoltando un altro suo brano, Rehearsal.